Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La strage di Bondi Beach, il premier israeliano Netanyahu accusa il governo australiano: col riconoscimento della Palestina avete alimentato l'antisemitismo nel paese. Un attentato che ha sconvolto il mondo. Nel giornale sentiremo le reazioni della comunità ebraica in Svizzera. L'incidente mortale a Torre, indagato il 16enne alla guida dell'auto uscita di strada, l'ipotesi di reato e di omicidio colposo. Quasi 100 milioni il disavanzo previsto. Visto preventivo 2026 del Canton Ticino, da oggi di fronte ad un Parlamento frammentato per la sua approvazione decisivi i piccoli partiti. Lo sport svizzero contro l'iniziativa 200 franchi bastano, timori di perdere visibilità con l'indebolimento della SSR, un compito che può aspettare ai privati secondo i promotori dell'iniziativa. Fatica a decollare il progetto scolastico legato al centro per migranti di Camorino, in calo le famiglie con bambini attribuite al Ticino. Autorità cantonali comunque determinate a proseguire l'esperienza. In primo piano dunque ancora la strage di Bondi Beach in Australia, un attentato contro la comunità ebraica costato ieri la vita a 16 persone che ha sconvolto l'opinione pubblica mondiale e raffreddato i rapporti tra Canberra e Tel Aviv. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha infatti accusato il suo omologo australiano Anthony Albanese di aver alimentato con le sue scelte le spinte antisemite nel paese. Ce ne parla il nostro collaboratore da Melbourne, Dario Castaldo.
Nel luglio del 2024 il governo australiano ha istituito una task force per inquadrare e comprendere il fenomeno dell'antisemitismo nel paese. Dopo il 7 ottobre e l'inizio dell'operazione militare a Gaza, infatti, gli episodi di matrice antisemita si erano più che triplicati e tra il 23 e il 24 erano stati oltre 2000. Negli ultimi 12 mesi il loro numero si era sensibilmente ridotto a 1600, la maggior parte dei quali circoscritti all'affissione di manifesti o di adesivi, a graffiti o a messaggi online contro Israele e la comunità ebraica, ma non sono mancate le aggressioni fisiche, gli atti vandalici e soprattutto i roghi, come quelli appiccati ad una sinagoga di Melbourne e a un ristorante di Sydney, per via dei quali nel mese di agosto l'ambasciatore iraniano è stato espulso dall'Australia con l'accusa di essere il regista degli attentati. Il capo della task force sull'antisemitismo, Gillian Segal, oggi ha ricordato come da mesi la comunità ebraica denunciasse un clima sempre più pesante. A settembre, poi, il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del governo australiano aveva portato Benjamin Netanyahu e una frangia conservatrice australiana a puntare il dito contro Anthony Albanese e a denunciare il rischio che la posizione di Canberra potesse dare impulso ad un sentimento antisemita. Il primo ministro australiano ha sempre negato il nesso diretto tra il riconoscimento della Palestina e l'aumento dell'antisemitismo e oggi ha preferito non replicare alla provocazione del leader di Tel Aviv. Resta il fatto che l'intelligence australiana aveva riclassificato il rischio attentati da possibile a probabile. Alla luce di tutto questo, insomma, la carneficina di domenica a Bondi Beach lascia il dubbio, o forse la sensazione, che alcuni segnali potrebbero essere stati drammaticamente sottovalutati.
Fin qui gli aggiornamenti dall'Australia, ma quali sono le reazioni a quanto accaduto della comunità ebraica nel nostro paese? Emanuele Ferrari ha interpellato il presidente della Federazione Svizzera delle Comunità Israelite, Ralph Friedlander. Sentiamo.
Siamo veramente attristati e scioccati da questo attentato proprio la sera di Hanukkah e siamo solidali con tutta la comunità ebraica in Australia. Questo nuovo attentato antisemita ci preoccupa tantissimo.
Cosa esattamente preoccupa?
Ma le cifre lo dimostrano. In Svizzera, a partire dal 7 ottobre 2023, ci sono stata una triplicazione dei casi di attacchi antisemiti e lo stesso si osserva in tutto il mondo. E dunque la preoccupazione è provata anche dai fatti, dalle statistiche. Siamo in contatti stretti con la polizia, con il servizio di informazione della Confederazione per essere preparati e questo lo abbiamo anche espresso verso le autorità federali e siamo contenti che ci sia adesso una strategia contro l'antisemitismo che abbiamo chiesto di avere e che adesso ci sarà, speriamo, in un programma di lotta contro l'antisemitismo veramente efficace.
Quanto accaduto è stato un colpo duro per la comunità ebraica, colpita durante, lo diceva l'Hanukkah. Ralph Friedlander, vogliamo ricordare di che festività si tratta?
Allora, si tratta della cosiddetta festività delle luci, che ricorda che il Tempio di Gerusalemme è stato riconquistato da truppe ebraiche a partire da un'invasione greca che proibiva la religione ebraica e ha permesso di ritrovare una culla piena di olio sigillata di prima, e con questo olio, che avrebbe dovuto durare solo un giorno, ha durato 8 giorni la luce del Tempio di Gerusalemme, ed è considerato un miracolo che va ricordato ogni anno, e dunque si accendono 8 candele o 8 lampadine d'olio finché tutto il candelabro, che è chiamato Hanukkah, sia acceso.
Adesso in Australia si parla di rendere la legge più severa per quanto riguarda l'acquisto di armi. Questa, dal suo punto di vista, è una soluzione?
Sì, succede già in Svizzera e in Europa che vengono registrate le armi, e questo ovviamente permette di rintracciare le persone che usano queste armi, e dunque sicuramente una buona misura.
In conclusione, Ralf Friedlander, cosa pensa della lettura del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha messo in relazione il riconoscimento dello Stato palestinese da parte dell'Australia con questo attentato?
Noi non ci esprimiamo sulla politica israeliana direttamente, direi semplicemente che la Federazione Svizzera delle Comunità Israelite sostiene il Consiglio federale nell'approccio per quanto riguarda il riconoscimento dello Stato palestinese, e che non facciamo un nesso personalmente diretto tra questo e gli attentati antisemiti.
Queste dunque le considerazioni di Ralf Friedlander, che della Federazione Svizzera delle Comunità Israelite è il presidente. Cambiamo ora tema, veniamo in Ticino perché ci sono degli aggiornamenti sull'incidente di una decina di giorni fa a Torre, in Val di Blenio. Un incidente della circolazione, ricordiamo, ha costato la vita a un sedicenne. La magistratura dei minorenni ha aperto un'inchiesta sul coetaneo che risultava alla guida. I dettagli con Francesca Calcagno.
La conferma è arrivata in redazione questa mattina. Il sedicenne, che secondo i primi accertamenti guidava l'auto quella notte in Valle di Blenio, è indagato per omicidio colposo, grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale e guida senza autorizzazione. Anche lui era rimasto ferito nello schianto. La magistratura dei minorenni e la polizia cantonale dicono anche che dopo i primi interrogatori e gli esami effettuati fino a questo punto, il giovane è stato rilasciato. Questo fine settimana c'è stato il funerale del coetaneo morto nell'incidente. Ieri la famiglia di Timothy ha inviato una lettera alle redazioni. Si è rivolta ai giovani chiedendo loro di fermarsi un attimo a riflettere prima di fare qualunque passo che possa portare a conseguenze irrimediabili.
Nel pomeriggio a Bellinzona si aprirà la sessione del Gran Consiglio Ticinese, una sessione molto attesa che è in buona parte dedicata all'analisi del preventivo 2026. L'ordine del giorno è piuttosto lungo, sono infatti previsti 4 pomeriggi e 3 serate di sedute. Pervin Calvacioglu, seguirai questa sessione. Partiamo proprio dai conti cantonali. Quali sono le previsioni per una sua approvazione?
È davvero difficile dirlo, perché è un Parlamento nuovamente frammentato quello che si appresta a discutere e votare il preventivo dell'anno prossimo. Il disavanzo è attorno ai 100 milioni di franchi. Sui banchi c'è una maggioranza composta da PLR e Centro e 2 minoranze che anche in aula siedono agli opposti. Da una parte Socialisti e Verdi e dall'altra Lega e UDC. 3 fronti che si batteranno per sì approvare i conti cantonali, ma alle loro condizioni e con cifre differenti. Sarà quindi nuovamente il peso dei cosiddetti piccoli partiti a far pendere l'ago della bilancia, e qui i numeri contano. Metà di loro sarebbero propensi a rafforzare la maggioranza, mentre gli altri sarebbero intenzionati a bocciare il preventivo. Ad avere un peso sarà anche l'applicazione delle iniziative di Lega e Partito Socialista sui premi di cassa malati, iniziative approvate alle urne a settembre. Lega e UDC fanno pressione sul governo, mentre negli scorsi giorni i socialisti si sono detti pronti a scendere a compromessi con la maggioranza se questa approverà almeno 2 modifiche al rapporto di maggioranza: usare i milioni della Banca Nazionale per applicare parzialmente la loro iniziativa del 10% e cancellare il taglio sui sussidi di cassa malati. Vedremo se questi e altri emendamenti faranno cambiare gli equilibri.
Insomma, un dibattito che animerà gran parte di questa sessione, ma Pervin, non c'è solo il preventivo in agenda. Quale altro tema di rilievo ci vuoi segnalare?
Si segnalo in particolare il progetto della rete tram-treno del Luganese. In aula si dovrebbe votare il credito supplementare di oltre 87 milioni di franchi dopo l'aumento dei costi di realizzazione. Ho usato il condizionale perché negli scorsi giorni l'UDC ha chiesto di rinviare il tema per avere dei chiarimenti. Vi sarebbero infatti dei dubbi sulla capacità della rete di gestire i flussi nelle ore di punta. Dubbi emersi sulla stampa scritta. Domattina la commissione della gestione sentirà il direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali e altri funzionari per capire se si tratti di un reale problema o no. Zali nel frattempo ha già dato delle rassicurazioni. Vedremo quindi cosa deciderà la commissione. Vi è poi, e concludo, l'iniziativa democentrista che punta a scrivere nella Costituzione cantonale che non si potranno usare le revisioni di stima immobiliare per aumentare automaticamente le imposte sulla sostanza. Socialisti ed ecologisti contesteranno in aula il testo, ricordando che per legge ci deve essere un aumento dei valori di stima. Inoltre l'impatto fiscale è considerevole. Si parla di centinaia di milioni di franchi di entrate. L'ultima parola sull'iniziativa spetterà comunque al popolo alle urne.
Pervin Cavacioglu, è l'attesa sessione del Gran Consiglio ticinese. Ce ne occuperemo ancora in 6 di sera. Noi restiamo in Ticino per parlare del progetto scolastico legato al centro polivalente per migranti di Camorino, un progetto che fatica a decollare. Per il momento in aula ci sono infatti pochi bambini, e questo per una difficoltà nelle attribuzioni, perché negli ultimi mesi si è notato un calo delle famiglie attribuite al cantone. Solo alcuni minorenni hanno potuto usufruire di questo servizio venendo alloggiati nella struttura. Le autorità cantonali però sono determinate a proseguire l'esperienza, ci dice di più Romina Lara.
Il problema per il momento è nel numero di bambini che frequentano la classe di accoglienza che è stata creata per i bambini ospiti del nuovo centro d'asilo, legata e inserita nelle scuole comunali. Si tratta di un progetto pilota e l'idea è che il periodo di permanenza in questa classe sia una sorta di ponte verso un inserimento graduale nelle classi ordinarie. Attualmente la classe conta 5 allievi, l'età spazia dalla scuola dell'infanzia fino alle medie. 3 di loro si sono uniti alla classe da pochi giorni, pochi per far partire a regime un progetto unico nel suo genere, sviluppato in collaborazione tra il DEX e l'Istituto Scolastico Comunale di Camorino. Si era parlato di almeno una decina di bambini. Alma Pedretti, aggiunta al caposezione delle scuole comunali del DEX, ci si aspettava altri numeri.
Ci hanno spiegato che le famiglie attribuite al Canton Ticino nel 2025 sono state significativamente inferiori alla media, ma dai dati sembrerebbe che nei primi mesi del 2026 ci saranno delle attribuzioni maggiori. Quindi noi continuiamo con il progetto e poi valuteremo se eventualmente andare più sul territorio accompagnando gli istituti.
Stando ai dati forniti dal Dipartimento Sanità e Socialità, al Ticino da inizio anno sono state attribuite 58 famiglie con figli minorenni contro le 66 dell'anno scorso. Il calo si è fatto sentire soprattutto tra ottobre e dicembre. Per quanto riguarda Camorino, i minorenni alloggiati sono attualmente 11. Va però detto che la scolarizzazione fino alle medie è obbligatoria entro 30 giorni. Alma Pedretti, come contate di proseguire?
Noi crediamo molto nel progetto e chiaramente la classe d'accoglienza di Camorino potrebbe essere un po' un esempio per la scolarizzazione anche di altri bambini, non solo quelli che poi verranno inseriti nel centro di Camorino. Quindi chiaramente una riflessione parallela la stiamo facendo e poi faremo un bilancio a fine anno e valuteremo come implementare eventualmente in modo differente questa classe d'accoglienza.
Una possibilità è lavorare su un territorio più ampio.
Già in questi primi mesi i docenti del centro hanno potuto lavorare in collaborazione per esempio con i ragazzi che erano stati inseriti negli alloggi a Giubiasco, quindi ci si è aperti comunque sul territorio nella fase dove c'erano pochi allievi.
Un altro tema aperto è come riuscire a migliorare il coordinamento fra i 3 dipartimenti coinvolti. Camorino fa capo a quello delle istituzioni, in modo da evitare troppi cambi di alloggio, garantendo così anche una continuità scolastica.
Quali le conseguenze sullo sport svizzero in caso di un canone radiotelevisivo ridotto a 200 franchi? Questa mattina i rappresentanti delle maggiori società sportive nazionali sono scese in campo contro l'iniziativa 200 franchi bastano in votazione il prossimo 8 marzo. Con l'indebolimento dell'SSR temono una perdita di visibilità, mentre i promotori dell'iniziativa ritengono che le emittenti private possano assumere buona parte della copertura sportiva. Il contributo è di Alessio Veronelli.
Indebolire la SSR equivale a indebolire lo sport svizzero. Guidate da Swiss Olympic, sei fra le principali organizzazioni sportive elvetiche si sono schierate contro l'iniziativa per la riduzione del canone a 200 franchi. La SSR garantisce che tutti gli sport, maggiori e minori, in tutta la Svizzera, in tutte e quattro le lingue, vengano visti o sentiti, ci dice la presidente di Swiss Olympic, Ruth Metzler. Senza visibilità ci sono meno sponsor, meno competizioni, meno giovani atleti e questo danneggia lo sport. Eventi grandi e piccoli a rischio, dal canottaggio sulla Rozee alla Memorial Gander di ginnastica, senza la presenza televisiva che solo un ente nazionale può garantire. Sono d'accordo che la SSR giochi un ruolo importante, ci dice il consigliere nazionale UDC zurighese Benjamin Fischer, favorevole all'iniziativa, ma ha anche un ruolo predominante, avendo i mezzi per acquistare tanti diritti televisivi, rendendo impossibile per i privati accedere a determinate competizioni. Settore privato al posto di quello pubblico, Andrea Siviero, presidente di Swiss Basketball.
Noi come basket, per esempio, siamo molto forti in Svizzera romanda e in Ticino, ma molto meno in Svizzera tedesca. Se vogliamo espanderci a livello nazionale, abbiamo bisogno di un sostegno della televisione nazionale anche in Svizzera tedesca e anche in tedesco. I privati possono subentrare, il problema è che evidentemente pay per view è molto più caro. Qui parliamo di 100 franchi in più o in meno su tutto l'anno.
100 franchi di differenza all'anno fra quanto proposto dal governo per il canone, 300 franchi, e quanto invece chiede l'iniziativa lanciata da UDC e Giovani Liberali. 100 franchi che sommati ne toglierebbero alcune centinaia di milioni alla SSR, costretta dunque ad interventi anche sui programmi e probabilmente produzione e trasmissioni sportive.
Ja, schauen Sie, das Budget der SRG. Das ist riesengroß und wir sind einfach.
Sì, ma questi sono interessi particolari, sostiene il consigliere nazionale grigionese dell'UDC Roman Hug. Noi come politici dobbiamo guardare il quadro generale. Il carico fiscale sulla popolazione è in costante aumento e questa iniziativa lo alleggerisce. La SSR dispone poi di un budget enorme e ci sono programmi di cui si può tranquillamente fare a meno. Anche noi in Parlamento dobbiamo far quadrare i conti e questo comporta delle rinunce. Sono convinto che con 200 franchi di canone ci sia ancora la possibilità di proporre un buon numero di programmi interessanti e ben fatti, anche sportivi. Se l'iniziativa lascia 100 franchi in più nelle tasche di chi può scegliere come spenderli, magari per guardare trasmissioni sportive di sua scelta, ridurrà però l'offerta sportiva inclusa nel canone. La SSR attualmente trasmette ogni anno circa 9.000 ore di sport in diretta, fra televisione, radio e streaming, in tutte le regioni linguistiche, con oltre la metà delle cronache relative a discipline definite minori.
Il 2026 in Svizzera sarà migliore del previsto, perlomeno dal profilo economico. È quanto sostiene la Segreteria di Stato dell'Economia, SECO, che ha migliorato le sue previsioni rispetto a quelle del mese di ottobre e a giocare un ruolo importante in questa revisione al rialzo, l'accordo sui dazi statunitensi. Marzio Minoni.
Il prodotto interno lordo svizzero nel 2026 crescerà dell'1,1% contro lo 0,9% che la SECO aveva previsto nel mese di ottobre. Una revisione verso l'alto condizionata, non poteva essere altrimenti, dal raggiungimento di un accordo sui dazi statunitensi. I prodotti svizzeri verso gli Stati Uniti saranno gravati di un dazio del 15% e non del 39%. Gli Stati Uniti sono il primo mercato d'esportazione delle merci elvetiche davanti alla Germania. Ecco quindi che il dettaglio del PIL per il 2026 ci dice che proprio la voce esportazione di merce passa da una previsione nel mese di ottobre che vedeva un meno 0,5% a un più 1,2% odierno. Un clima di ottimismo che si ripercuoterà su un'altra importante voce del PIL, quella che indica gli investimenti delle aziende in macchinari di produzione, una voce che è stata rivista al rialzo, così come quella che vede i consumi privati delle famiglie, un pilastro fondamentale dell'economia svizzera. Dopo la spesa dell'economia domestica, gli investimenti delle aziende in mezzi di produzione e le esportazioni, la quarta voce importante del PIL riguarda la spesa pubblica. Qui la SECO ci dice che per l'anno prossimo rimarrà invariata. Per quel che concerne invece il mercato del lavoro, subirà le conseguenze di una instabilità generalizzata a livello mondiale. Per il 2026 si attende un tasso di disoccupazione medio del 3,1% contro il 2,8% della 2025.
E sempre guardando alla 2026, stamattina da parte sindacale è stato espresso malcontento per i risultati delle trattative salariali. Secondo Trabae Suisse, l'aumento reale dei salari è insufficiente per compensare spese in aumento, ad esempio per la cassa malati. Il settore dove gli aumenti generalizzati sono considerati migliori sono la sanità e il trasporto pubblico. Pochi o nulli invece gli aumenti nei rami del commercio di automobili, dell'industria del legno e metallica. Ancora dall'estero continuano le trattative per trovare un'intesa su un possibile accordo di pace in Ucraina. Oggi a Berlino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riprende le discussioni interrotte ieri con la delegazione statunitense composta da Steve Witkoff e Jared Kushner, per poi incontrare in serata diversi leader europei. E a margine di questi incontri a Berlino nel pomeriggio si svolge anche il forum economico tra la Germania e l'Ucraina con la presenza del cancelliere tedesco Friedrich Merz e di Zelensky. I rapporti commerciali tra i due paesi sono molto intensi, ma soprattutto gli industriali tedeschi lamentano un trattamento svantaggiato delle loro aziende. Da Berlino, Walter Raue.
La Germania e l'Unione Europea danno molti soldi all'Ucraina, ma alla fine a vincere le gare d'appalto per la ricostruzione nel paese e per la riparazione delle sue infrastrutture sono spesso ditte cinesi, indiane o turche, perché quello che conta è solo il prezzo delle loro offerte. A criticare questa prassi è il presidente della Commissione per l'Europa dell'Est dell'Unione degli Industriali Tedeschi, Michael Harms. In un'intervista al quotidiano statunitense Politico, il manager esige un maggior coinvolgimento delle imprese tedesche ed europee nella ricostruzione dell'Ucraina e, in occasione dell'ottavo forum economico fra la Germania e l'Ucraina in programma questo pomeriggio a Berlino, ha avanzato al governo tedesco tre richieste. Concedere a Kiev meno aiuti finanziari ed aumentare invece quelli materiali forniti possibilmente da ditte tedesche ed europee. Rendere più trasparenti le gare d'appalto ucraine ed offrire alle imprese garanzie pubbliche per i crediti necessari. I rapporti commerciali fra la Germania e l'Ucraina sono comunque positivi. Solo quest'anno le esportazioni tedesche col paese martoriato dalla guerra sono salite del 14%, ma riguardano in primo luogo le forniture di armi. Nel settore dell'industria civile invece le esportazioni sono salite solo del 4%. Quest'anno la Germania ha inviato all'Ucraina aiuti finanziari per un ammontare di ben 9 miliardi di euro. L'anno prossimo, in seguito al disimpegno degli Stati Uniti, gli aiuti saliranno alla cifra record di 12 miliardi. La Germania è così attualmente il principale finanziatore del governo di Kiev.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.